Massimo Alberizzi, che è redattore di Africa Express, nonché responsabile per gli esteri del Corriere della Sera, in primo luogo dell'ondata di proteste che ha investito l'Egitto nei giorni scorsi. L'ultima grande manifestazione si è svolta al Cairo, riempiendo nuovamente Piazza Tahrir, quella delle storiche manifestazioni che portarono alle dimissioni di Mubarak nel 2011, ma dimostranti ci sono stati anche nelle strade di Mahalla, Alessandria, Suez, Damietta, e tanti hanno chiesto le dimissioni di Abdel Fattah al-Sisi. Durissima la repressione che ha investito le piazze con numerosissimi arresti. Buongiorno Massimo Alberizzi.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci vuoi raccontare un po' che cosa sta capitando in Egitto e qual è la novità di queste nuove proteste che sarebbero innescate da un appello proveniente da un personaggio un po' improbabile come Mohamed Ali?
Ma guarda, in realtà Mohamed Ali, che è appunto un dissidente, un costruttore, attore e costruttore, poi vediamo la sua figura di inquadrarla meglio, ha lanciato dal suo esilio volontario, come lo chiama, in Spagna, una serie di video in cui accusa duramente il regime di essere corrotto, di avere distratto fondi pubblici, ovviamente poi di utilizzare il pugno di ferro e violare in continuazione i diritti umani. E questi appelli attraverso i video, queste diciamo accuse attraverso i video, sono state recepite completamente dalla popolazione. L'ultimo degli appelli, due venerdì fa, non l'ultimo venerdì, il penultimo, si è concluso dicendo: scendete in piazza e protestate. Non sono state delle proteste, delle manifestazioni molto corpose, cioè molto piene di gente, è sceso in piazza qualcuno. Questa è la prima volta, il primo venerdì. Il secondo venerdì, cioè lo scorso venerdì, invece sono stati più marcati e la gente ha cominciato a scendere in piazza più corposa e con meno paure, perché il regime di Al-Sisi è un regime durissimo, è un regime in cui appunto non si può protestare, se protesti viene messo in galera immediatamente, cosa che è accaduta dopo il primo venerdì. 2000 persone sono state messe in galera, ma non solo manifestanti, mi hanno raccontato che appena qualcuno scendeva in strada che aveva l'intenzione di raggiungere la dimostrazione veniva arrestata, anche se non aveva appunto nessuna intenzione, perché magari scendeva per fare la spesa, perché non, la polizia non sapeva chi fosse.
Insomma, veri e propri rastrellamenti di chiunque fosse in strada.
Esatto, per paura appunto che congiungessero o raggiungessero la manifestazione. 2000 persone, oltre 2000 persone, secondo Amnesty International e le altre organizzazioni non governative di difesa dei diritti umani. Questo ha provocato ovviamente che il malcontento si generalizzasse. Attenzione, il malcontento è molto forte, al di là dei diritti umani, del pugno di ferro usato dal regime, il malcontento è forte perché la povertà è diventata galoppante. La gente non ha più soldi, il 20% della popolazione vive sotto i livelli di povertà, cioè addirittura dice che 1 milione di persone, secondo i dati, magari le stime non sono perfette, però vivono con 1,5 un dollaro e mezzo al giorno. E quindi veramente poi il paese non è un paese completamente di terzo mondo, nel senso che sì, non è un paese, è un po' arretrato rispetto all'Europa, ma i prezzi sono alti in Egitto, non siamo ai livelli dell'Africa nera dove i prezzi sono bassissimi, quindi fare la comparazione con un dollaro e mezzo al giorno, non dico che si possa vivere ma sopravvivere sì, e invece in Egitto no, in Egitto i prezzi sono alti. Poi c'è una profonda scollatura nel paese tra la parte diciamo ricca, non è una borghesia, definire la borghesia dal punto di vista economico va bene, ma dal punto di vista diciamo intellettuale politico no, però queste classi che sono un po' più ricche, che ce ne sono naturalmente, non digeriscono di malgrado le manifestazioni, perché temono che si ricada in ciò quanto è accaduto nel 2011, quando le manifestazioni per la democrazia e per il diciamo, cambio di regime, quello di Hosni Mubarak, riuscirono a modificare, a cambiare il regime, portarono al potere i fratelli musulmani con Morsi, per il quale però voleva islamizzare il paese, e poi alla fine un altro colpo di Stato gli ha tolto di nuovo la libertà, ma soprattutto è crollato economicamente. Ecco, dopo il primo venerdì la borsa del Cairo è crollata e proprio completamente, lasciando appunto facendo dei gravi danni. Così dopo quando Mubarak è stato mandato a casa, l'economia è crollata. Consideriamo che il turismo era la più grande industria del paese, ecco, in Egitto adesso non ce l'ha quasi nessuno, perché ovviamente con la crisi politica, ma al di là di queste due manifestazioni dei giorni scorsi, già negli anni passati, non ci andava più nessuno. Quindi siamo in una situazione completamente di disequilibrio.
Ecco, siamo quindi di fronte ad una rivolta che è innescata casualmente dall'appello di questo strambo personaggio che evidentemente aveva buoni rapporti con il regime, visto che era riuscito ad ottenere notevolissimi appalti da parte del regime stesso, tranne poi lamentarsi di non essere stato pagato. Insomma, sembrano essere dinamiche un po' che però ha fatto da innesco ad una rivolta popolare che sembrerebbe radicarsi nella enorme difficoltà economica che alcuni settori, non pochi, hanno all'interno del paese. E sono rimasta colpita dal fatto che la protesta non è stata soltanto nella simbolica piazza Tahrir, ma ha investito anche alcuni dei centri produttivi più importanti dell'Egitto: Alessandria, Suez, Damietta, Mahalla. Insomma, una protesta più ampia che va al di là della dinamica, e questo nonostante la repressione sia stata e sia durissima. Nel paese continuano gli arresti, le detenzioni extragiudiziali, le sparizioni. Ecco, oggi il Manifesto pubblicava la notizia che tra gli oltre 2.300 arrestati hanno nuovamente arrestato Alaa Abdel Fattah, che è uno dei simboli della lotta contro il regime. Era riuscito a essere in galera con Mubarak, è stato poi arrestato sotto i Fratelli Musulmani, nuovamente arrestato e ha scontato 5 anni con Al-Sisi, e oggi nuovamente è scomparso, e di lui si sa ben poco. Sono arrivati ad arrestare gli avvocati che andavano a occuparsi dei propri clienti, per particolare quello di Abdel Fattah. Insomma, la repressione è molto molto dura.
Sì, guarda, la repressione è durissima, perché il regime difende se stesso perché controlla il 70% dell'economia. Cioè, tu hai detto bene, per esempio, a tutti gli appalti li controllano il regime, li controllano i militari, le società legate, attaccate ai militari. Ovviamente parlo di generali ed altri ufficiali, non dei poveracci, perché poi la truppa ovviamente vive anche lei sotto il livello di povertà, o comunque al livello di povertà. Ecco, tutto dipende da loro, anche il fatto che sia un attore. Lui ha fatto questo film, un film che invitava gli egiziani a non emigrare verso l'Europa, ed è stato pagato comunque dai militari, perché anche l'industria cinematografica appartiene ai militari. E quindi
non ti sentiamo più, se n'è andata la voce.
Quindi non stiamo andando avanti così, si rischia veramente un'implosione del paese. Io credo, dunque, venerdì andremo a vedere come sarà la prossima manifestazione. Quindi dopodomani ci saranno di nuovo, anzi venerdì, tra tre giorni, ci saranno di nuovo, c'è stata di nuovo la chiamata a scendere in piazza. Le manifestazioni si ingrossano sempre di più e vediamo che cosa succederà.
Staremo a vedere. Ecco, io ne approfitto, perché so che tu hai seguito molto bene il caso di Silvia Romano. E ieri sono girate su alcuni quotidiani delle notizie che poi immediatamente sono anche state smentite, eccetera. La fonte è Il Giornale. Ecco, si parla addirittura di una sua islamizzazione forzata, di un matrimonio forzato, fonti dei servizi segreti, i quali però sembrerebbero aver immediatamente smentito queste notizie. Che cosa sta succedendo Io non lo so che cosa stia succedendo, Silvia Romano, vorrei sapere cosa sta succedendo nei nostri media e che cosa sta girando nei nostri media.
Ma infatti, guarda, non solo, oggi il giornale riprende questa notizia e quindi la rilancia dicendo è vera, è vera, è vera. Io ho qualche dubbio, mi sono occupato molto di questa questione.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma giustamente uno dei redattori qui mi diceva: non hai detto chi è Silvia Romano. Dillo tu, così i nostri ascoltatori ricordano.
Silvia Romano è una volontaria italiana che lavorava in un campo di bambini, un villaggio dove aiutava i bambini a studiare, a intrattenerli, diciamo faceva l'asilo per questi bambini, e è stata rapita il 20 novembre dell'anno scorso ed è scomparsa, totalmente scomparsa, con peraltro altri due italiani che sono stati rapiti in Africa, Pierluigi Maccalli, un sacerdote in Niger, e Luca Tacchetto, che è stato rapito in Burkina Faso, spariti completamente. O io sono anni che mi occupo di ostaggi, di prese, di sequestri, e sono stato rapito io stesso in Somalia nel suo tempo, e sempre ho trovato informazioni, sono riuscito spesso a parlare con i rapitori, a farmi dire come stavano gli ostaggi e le condizioni per il rilascio e cose di questo genere. Addirittura in Nigeria sono andato dai guerriglieri, mi sono fatto consegnare a suo tempo due tecnici dell'ENI che erano stati sequestrati, e invece stavolta niente, di tutti e tre zero, non si sa niente, spariti nel nulla. Ho fatto delle ricerche, sono andato per il quotidiano online Federico, che è Africa Express, sono africa-express.info, e sono andato in Kenya, dove peraltro abito, quindi sono andato sulla costa a informarmi, ho trovato una serie di cose che non andavano bene, per esempio perché all'aeroporto di Mombasa è sparito il file con le impronte digitali e la fotografia della 24enne milanese. Quando arrivi in Kenya ti prendono in aeroporto, ti prendono le impronte digitali, ti fanno una fotografia, e ognuno di noi che va in Kenya ha un file che rimane archiviato, il suo è sparito. Chi ha usato il suo telefono il 6 aprile, cioè per qualche 5 mesi dopo il suo rapimento, per uscire da un gruppo WhatsApp in cui era scritta, il cellulare è rimasto nella sua casa, l'è finito alla polizia perché l'ha preso, quindi non ce l'ha lei, per dire, se non si è portato via lei uscita da questa chat. Dove sono finite le schede telefoniche, due keniote e una italiana che usava Silvia? Perché la polizia di Mombasa è stata reticente con quella di Bamindi, decisa a continuare le indagini? Questo mi è stato rivelato, abbiamo pubblicato sulle dichiarazioni audio, modificando la voce per evitare che fosse ucciso questo signore della polizia che mi ha fatto queste rivelazioni. Silvia è stata in un albergo a Mombasa, l'ultima sera che è stata a Mombasa prima di andare a Chakama, dove è stata rapita, in questo villaggio. Con chi era, con chi non era, ma soprattutto io sono andato in questo albergo e ho trovato che nessun inquirente, io sono andato in fine giugno, nessun inquirente è mai stato lì a verificare se lei è andata, con chi è andata, no. Veramente i tabulati telefonici, sono andato alle compagnie telefoniche, una compagnia telefonica che mi ha, la Safaricom, e mi ho chiesto se per favore mi davano i tabulati, non me l'hanno dati, però io ho chiesto, scusate, l'ha chiesto qualcuno già questi tabulati, la polizia italiana, la polizia peniota, nessuno. Quindi questi sono misteri che ci sono ancora. Oggi ci sono queste dichiarazioni di ieri e di oggi sul giornale, in cui i fonti dei servizi segreti raccontano appunto che cosa è successo, che la ragazza è stata vista, e quindi i servizi segreti sono in contatto con i rapitori per farsela consegnare, un matrimonio, avuto un matrimonio forzato, è stata poi islamizzata, che hanno fatto il lavaggio di cervello, racconta tutte queste cose che sono assolutamente strane, perché se i servizi segreti hanno mantenuto il segreto per tutti questi mesi sulle indagini, adesso improvvisamente raccontano cosa è successo, quando lei non prima era appunto no, danneggiamo le indagini, danneggiamo l'incolumità di Silvia, raccontiamo le cose, non raccontiamo niente. Adesso le raccontano, cioè veramente tutto piuttosto strano e complicato e misterioso.
Beh, indubbiamente si tratterà di cercare, speriamo, di capirne di più, comunque è importante seguire queste vicende e denunciare le anomalie che emergono su alcuni quotidiani. Ieri però ho notato che dopo che inizialmente questa notizia era stata ripresa online da più fonti, poi nel giro di poche ore è stata almeno parzialmente smentita.
Dalla Procura di Roma, è stata smentita dalla Procura di Roma. Qui appunto io poi avevo parlato alla Procura di Roma, però le indagini non sono così, non è assolutamente vero niente. Perché poi questa notizia del matrimonio forzato, dell'islamizzazione, del lavaggio del cervello che sarebbe stato facendo, scusate, ho anche una costipazione piuttosto forte, ovviamente presuppone che lei sia viva, e questa è una bella notizia ovviamente, se lei è viva. Quindi francamente io non mi sono occupato di questo caso, non so. Cosa pensare? I servizi segreti in Somalia erano fortissimi, tante cose le avevamo organizzate gli italiani subito dopo l'indipendenza, e erano talmente fatti bene, ben organizzati, che anche gli americani e gli inglesi chiedevano a noi informazioni. Invece poi sono stati smantellati totalmente, oggi non vengono pagati, addirittura un agente dei servizi, diciamo un'antenna informale, quando io ancora ero al Corriere della Sera, mi aveva detto: senti, qua non mi pagano più, per favore mi assumete voi. Quindi proprio eravamo a un livello basso, hanno smantellato completamente le maglie, la rete e tutto quanto, oggi non c'è niente, e allora mi domando come mai abbiano avuto questi contatti. Potrebbero averli avuti attraverso dei servizi segreti amici, che sono quelli degli Emirati o quelli keniosi. Io ho qualche dubbio però che tutta questa storia di servizi segreti ambigua sia vera in qualche modo. Io spero che sia viva, perché le indagini che ho fatto dicono che se fosse morta si sarebbe saputo. Ecco, non so.
Auguriamocelo, ovviamente, auguriamocelo. Io ti ringrazio molto anche per quest'ultimo, come dire, approfondimento su questo tema di cui hanno parlato oggi alcuni quotidiani, e ovviamente continueremo a monitorare come informazione della radio sia questo tema sia quanto avverrà in Egitto, specialmente il prossimo venerdì. Ti ringrazio molto e alla prossima.
Alla prossima, salute a tutti gli ascoltatori.
Ciao.